Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, ben trovati e ben trovate a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza, giovedì 5 febbraio. Giornata nera sul fronte degli infortuni nel milanese, questo giovedì, questa mattina infatti è morto purtroppo schiacciato da una lastra di acciaio poco dopo aver iniziato la sua giornata di lavoro presso la Prismag di Cambiago. Craiudinu Florian, un operaio di 57 anni, tra l'altro un ingegnere. Mentre sono più rassicuranti le condizioni di salute che hanno visto coinvolto un lavoratore di cui non conosciamo le generalità. Nel primo pomeriggio il lavoratore è stato travolto da un bancale in via Fantoli, proprio a Milano. È dipendente di una impresa di autotrasporti e è stato travolto dal bancale che stava caricando. Questa sera avremo molti fatti da commentare insieme, storie da ascoltare, per questo inizio intanto a condividere con voi i nostri contatti, se volete intervenire in diretta con SMS, WhatsApp, Telegram al 331-6214013 oppure con una mail al diretta @popolarenetwork.it. Ma per capire di che cosa vorremmo parlare, vi vogliamo proporre Uscita di Sicurezza questo giovedì, partiamo subito con il sommario della puntata. Il commento del dottor Bruno Giordano ai dati INAIL del 2025. Olimpiadi infernali, le condizioni di lavoro di chi si occupa del controllo degli accessi ai siti olimpici. Ascolteremo la testimonianza diretta di un lavoratore. Le risorse finanziarie per le Olimpiadi, l'approfondimento insieme a Nathalie Sclippa, redattrice della Via Libera. Regione Lombardia affida i controlli sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro al personale in partita IVA. Ascolteremo Sabrina Negri della Funzione Pubblica CGIL e il dottor Graziano Maranelli, presidente della Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione. Fino alle 18 di lunedì 2 febbraio, Diego Panicia, 55 anni, è morto, rimasto travolto dal materiale per la lavorazione del cemento, alla Buzzi Unicem di Guidonia. Abbiamo raggiunto Marco Carletti della filea di Rieti. Intanto una dedica per purtroppo il decreto sicurezza.
Come tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo, reprimendo. Attento, ascolta, dico reprimendo chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99, curro, curro, vaglio. Curro, curro, vaglio.
tratta di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Waglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Waglio, se in un bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Waglio, vale più una bella giacca con telefonino cellulare. Waglio, io, allora è chi sto momento e tu li ha supera. Cado piaccio dalla mia in dio momento roccupa. Curro, curro, waglio. Intera come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità, un onesto stare a galla di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio, io, forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sono, forse un licenziamento in tronco roba padrone, forse una risata in faccia in un carabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità, ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta quel calore, ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore. Waglio, curro, curro, waglio.
Partiamo quindi con il commento del magistrato Bruno Giordano all'interno della trasmissione Uscita di Sicurezza questa sera in occasione della pubblicazione dei dati INAIL che restituiscono la fotografia del 2025 sul fronte delle denunce di infortuni e di malattie professionali riconosciute dall'istituto. Sentiamo il suo commento.
Abbiamo letto ancora una volta i dati dell'INAIL che riferiscono i numeri dei morti sul lavoro e degli incidenti sul lavoro del 2025. Ancora una volta si tratta di dati che non sono decrescenti, aumentano di qualche unità rispetto sia al 2023 che al 2024, anche il 2025 colloca in 1093 morti sul lavoro, nonché centinaia di migliaia di infortuni sul lavoro, ancora in aumento. Vi è un dato che sembra apparire come dato positivo, cioè la diminuzione della percentuale degli incidenti sul lavoro rispetto al numero degli occupati. Facciamo attenzione che questo non è un dato positivo, perché è una proporzione, una percentuale rispetto al numero degli occupati regolari, ma non considera il numero degli occupati irregolari, quindi dei lavoratori a nero, che secondo l'Istat, il dato è ricavato da un report del 18 ottobre 2025, sono oltre 3.125.000 lavoratori. Quindi è un dato che complessivamente non significa la diminuzione del numero degli infortuni. In tutti i casi, la prima considerazione che dobbiamo fare è che i provvedimenti di questi ultimi 3 anni non sono serviti a nulla. Il numero degli incidenti mortali e non è diminuito di nessuna misura. Vuol dire che le critiche che abbiamo fatto ai provvedimenti erano critiche ben fondate, razionali, che purtroppo non sono state seguite e considerate. Un'altra considerazione riguarda gli studenti. Il dato terrificante di questa ultima statistica riguarda gli incidenti in itinere accaduti agli studenti, cioè nel tragitto tra la casa e la scuola. Sono circa 100.000 casi, ma è ancora più significativo il numero di ben 81.000 incidenti che sono avvenuti a scuola. Si badi che nelle scuole si applicano le stesse norme di sicurezza che si applicano nei luoghi di lavoro, perché sono luoghi frequentati anche da operatori scolastici, docenti, e quindi vigono le medesime misure di prevenzione. E tra questi ben 1889 sono incidenti accaduti ai nostri ragazzi e ragazze nella cosiddetta formazione scuola-lavoro, cioè in quella che prima era chiamata alternanza scuola-lavoro, poi PCTO. Comunque non è cambiato il nome, come ha detto il ministro Valditara, un rebranding, ma non è cambiata minimamente la cura per la sicurezza. Ripeto, ben 1889 ragazzi sono rimasti colpiti, feriti, nell'alternanza scuola-lavoro. Mi chiedo, ma è proprio necessario che i ragazzi imparino attraverso un'esperienza paralavorativa facendosi del male? Vorrei ricordare un ultimo triste dato. Ben 8 di questi ragazzi non torneranno più dai loro genitori perché sono deceduti proprio in queste circostanze. Infine, si è decantata tanto la patente a crediti in edilizia, ma il numero dei morti in edilizia è diminuito di appena poche unità, da 156 a 148. Doveva essere una misura risolutiva che abbiamo apprezzato molto poco dopo il disastro del supermercato di Firenze, e purtroppo avevamo ragione. Fino a quando dobbiamo continuare ad essere i Cassandra della sicurezza dei lavoratori?
Questo era il commento di Bruno Giordano ai dati del 2025 che non hanno avuto una tendenza migliorativa. Ma noi cambiamo pagina e appunto parliamo delle Olimpiadi. Milano Cortina, ne leggo adesso, atteso l'arrivo della fiaccola olimpica a Milano. La fiaccola ha attraversato la città. Domani si terrà la cerimonia di apertura a Milano presso lo stadio di San Siro e in contemporanea a Cortina. Questo evento segna, a mio avviso, una linea temporale di queste Olimpiadi invernali, dove c'è un prima e c'è un dopo. In che senso? Sì, perché fino a ieri erano visibili tanti operai, muratori, impiantisti, piastrellisti, imbianchini, allestitori di palchi che hanno costruito, ad esempio, Arena Santa Giulia, il Villaggio Olimpico e gli altri siti tra la Lombardia e il Veneto. Luoghi, diciamo, intensamente popolati da auto, camioncini e tanti, tanti operai. Ogni mattina ai varchi d'ingresso dei cantieri le prime persone che questi operai incontravano erano gli addetti al controllo accessi, lavoratori, con una pettorina gialla o viola. Questo sia di giorno che di notte. Ora, gli operai non ci sono più. O se ci sono, si rendono invisibili, perché qualcosa da sistemare c'è sempre, c'è ancora, eh. Ecco, a Santa Giulia non vedremo le code di operai da oggi, ma ci saranno probabilmente gli spettatori, i giornalisti, squadre di sportivi, i volontari con le loro tute griffate. Chi invece ha attraversato sempre allo stesso posto questa linea temporale del prima e del dopo è proprio l'addetto al controllo degli accessi. Una mansione importante durante la fase dei cantieri, perché verifica che chi entra in cantiere abbia il titolo per entrare, sia stato registrato, si presume verificato preventivamente, durante il turno notturno svolge attività di vigilanza non armata dei cantieri, il perimetro dei cantieri. Proprio questo era il lavoro che svolgeva Pietro Zantonini, il lavoratore che è deceduto nella notte dell'8 gennaio a Cortina, che lamentava con i suoi familiari delle condizioni di lavoro, 12 ore tutte le notti e senza abbigliamento adeguato alle temperature. Se 12 ore poi sarà una costante in questa puntata di Uscita di Sicurezza. Zantonini era dipendente della SS Security Bodyguard SRL, un'azienda che ha sede a Milano, azienda che impiegava diversi lavoratori anche a Milano. E appunto abbiamo raccolto la testimonianza di uno di questi lavoratori, che non sveliamo il suo nome perché ci ha chiesto di mantenere l'anonimato. Sappiamo che questo lavoratore è stato assunto con un contratto di lavoro part-time 20 ore. Ascoltiamo le sue parole.
Sì, dicono, guarda, lavori poco, vieni qua, non devi fare niente. Cioè, un po' ti accarezzano quando vieni, poi quando vai là trovi tutt'altro.
Cosa facevi? Allora,
ha detto il controllo, quindi correvamo il pass degli operai prima che iniziava, diciamo, questo.
A entrare nel cantiere.
Entrare nel cantiere, poi pure dipendenti, magari cuochi, tutti quelli che lavorano, diciamo, in questo
dentro
contesto.
Esatto,
abbiamo lavorato a Santa Giulia, poi abbiamo lavorato pure ad Assago,
questo per tanti giorni, cioè
sì.
Cioè, avevi i riposi?
Allora, riposo non credo, Riposo devi fare, magari ti chiedono la disponibilità di fare tutti i giorni, poi magari se mai sei stremato chiedi il giorno, magari per carità te lo danno.
Ma lì il contesto che hai visto te, cioè vedevi, immagino, come te, tanti altri colleghi tuoi, no? Ma gli altri operai, cosa dicevano della loro condizione di lavoro all'interno di Santa Giulia, per esempio?
Allora, recandomi in diverse postazioni, parlando anche con diversi operatori, tutti si lamentavano di una roba. C'è chi non aveva il gabbiotto, che doveva rimanere di 12 ore al freddo, c'è chi invece doveva rimanere fermo sul posto, non poteva nemmeno spostarsi per anche andare a fare la pipì, era un problema, dovevano aspettare il loro responsabile che gli diceva ok, puoi andare a fare la pipì, e non potevano muoversi, quindi diciamo delle condizioni inaccettabili. O perfino magari prendersi delle stufette in più e sentirsi umiliati davanti a tutti solo perché hai preso una stufetta in più. Diciamo, sono successe varie cose in questi cantieri.
Tu iniziavi il tuo turno a che ora?
Iniziavo alle 7
del mattino.
Del mattino fino alle 7 di sera. Quindi 12 ore sparate, o alle 7 di sera fino alle 7 del mattino.
Più o meno una retribuzione mensile che tu ancora non hai visto, però è che, diciamo, colleghi, amici ti hanno detto un mese di lavoro in queste condizioni quanto hanno portato
allora,
a casa?
Dato che pagano l'ora 6,50 euro. Poi magari dipende dalla compagnia, c'è chi prendeva 5,80, chi 7 euro, dipende da chi capiti. E vabbè, lo stipendio lo monti perché fai 12 ore al giorno, per 7 giorni ci credo che poi prendi uno stipendio prendi 1800, sì, ma 1800 che finisci il mese che c'è la testa tutta che consumata.
Esatto. Quindi la retribuzione, chiaramente tu dici grazie, facendo 12 ore tutti i giorni,
certo,
sembra di prendere,
capito,
un bello,
sembra
stipendio,
che ti fanno un favore, dicono sì, prendi 2000, prendi questo, se fai questo, ma ovvio se faccio 12 ore al giorno. Anche le ragazze purtroppo che dicevano fai la hostess, alla fine erano come noi maschi, facevano le ronde, andavano in giro, diciamo al freddo. Infatti dicevano vieni sì col cappotto, tutto è bello, tutto così, però non facevi quella mansione realmente. Tu facevi una specie di guardia.
Ma anche lì, appunto, l'azienda per fare, diciamo, in questo periodo il clima è rigido, è freddo.
Molto rigido.
Ma vi ha dato, diciamo, una divisa adeguata? O...
Ma già, che divisa? Vieni con i tuoi abiti, vieni con i tuoi guanti, pure se la torcia o qualcosa devi portarla a te.
Ah, anche quella?
Pure quella.
Quindi, se no, il controllo al buio.
Controllo al buio. Voglio il cambiamento perché alla fine questo paese è nelle mani dei giovani, noi siamo futuro, noi siamo quelli che andranno un giorno a tenere questo paese qua. Quindi se già da ora ci mettono i bastoni dei piedi, cosa facciamo noi? Non vogliamo più lavorare, andiamo ad altri paesi, cerchiamo opportunità in altri paesi. Ma poi chi è che resta qua? Si lamentano tanto, ma ci sono troppi immigrati. Rimangono solo le persone che non fanno di tutto per anche un salario minimo. Per quello anche tutte le aziende trovi solo stranieri, non trovi... Gli italiani non li trovi più, gli italiani sui posti di lavoro non li trovi più, io al lavoro sono l'unico italiano praticamente, ho altri due ragazzi, tutto il resto sono stranieri, quindi questo paese qua, se noi non lottiamo, noi non cerchiamo magari una soluzione, crediamo che la regaliamo agli stranieri, perché noi italiani non ci meritiamo più niente.
Questa era la voce di un lavoratore addetto al controllo accessi, che abbiamo voluto tenere anche la sua considerazione finale, integra, proprio perché è stata una sua riflessione, un suo bisogno di esprimere questo suo punto di vista, anche alla luce di questa esperienza, perché come lui tanti lavoratori che hanno visto le Olimpiadi come un'opportunità hanno infranto queste aspettative di fronte a 12 ore di lavoro, a un contratto di lavoro part-time 20 ore, condizioni di esposizione, come dire, al freddo, alle intemperie, e se pensiamo come lui nei luoghi di Milano, ma se immaginiamo a Cortina, come appunto Pietro Zantonini purtroppo è morto, ma a Livigno, insomma, in questi giorni ci sono temperature con numeri sotto lo zero a due cifre, quindi su questo fronte è un tema non considerato dal nostro punto di vista, non considerato da chi del sistema olimpico dovrebbe invece occuparsi, anche alla luce di quelle che sono poi le risorse impiegate per questo evento. Ecco, e proprio su questo versante, cioè le risorse impiegate, impiegate su questo, a questo punto io voglio intervenire e far intervenire in diretta a uscita di sicurezza Natalie Sclippa, che è redattrice della Via Libera, che è la rivista dell'associazione Libera, che ha approfondito, indagato, che sta lavorando da tempo su questo tema e che ci può aiutare a capire che cosa hanno potuto rilevare dalla loro inchiesta. Buonasera Natalie.
Ciao, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare.
Ecco, appunto, stavo dicendo poco fa, avevi sentito il racconto di questo lavoratore, giovane lavoratore, 24enne, questo lo possiamo dire, cittadino italiano, origini senegalesi, che ci dà uno spaccato proprio sul versante di chi svolge quel ruolo di controllo accessi, di sicurezza, anche durante lo svolgimento delle gare olimpiche. Ecco, su questa, diciamo, su questi temi, che cosa hai potuto intrecciare nel tuo lavoro d'inchiesta?
Allora, in realtà che sappiamo solamente quali sono le ditte appaltanti e quali poi e chi poi subentra nei subappalti, nel senso che noi abbiamo un elenco e un numero e questo è possibile saperlo grazie a un portale voluto dalla rete Open Olympics, che è una rete civica che ha chiesto con forza un portale a Simico, che è la società infrastrutture Milano Cortina, e allora ha chiesto di poter sapere di più sui cantieri, no? Diciamo che di più purtroppo non sappiamo oltre a questo, e quindi ovviamente meno si sa e più poi c'è da indagare. Sempre dal portale Open Milano Cortina si può sapere come stanno andando i vari appalti, e quindi noi ora sappiamo che per l'evento olimpico ci sono 31 cantieri, solamente quelli appunto all'interno del portale, poi ce ne sono tanti altri di cui sappiamo poco. Sappiamo che insomma per l'evento olimpico i 31, 28 sono conclusi e 3 in esecuzione, i dati sono di una settimana fa circa, però domani c'è la cerimonia di apertura. Invece poi il vero buco nero è un po' quello della legacy, dell'eredità olimpica, perché su 67 opere 12 sono concluse, 26 in esecuzione, ma 27 in progettazione e 2 addirittura in gara. E quindi poi su questo insomma si apre una partita post-olimpica.
Certo, ma sul fronte appunto dei finanziamenti, delle risorse finanziarie in ambito diciamo paraolimpico, che cosa emerge?
Allora, questo è il lavoro di approfondimento e di inchiesta che siamo riusciti a fare con la Via Libera in questi anni e soprattutto in questi mesi, ci ha portato poi a cercare di stare al passo anche con tutta quella che era la decretazione d'urgenza che il governo specialmente nell'ultimo anno ha portato avanti per iniettare risorse per le Olimpiadi e per le Paralimpiadi. Ecco che allora a giugno scorso è stato incaricato questo nuovo commissario straordinario alle Paralimpiadi, che poi ha iniziato a lavorare a settembre, che aveva un compito che era quello di portare all'inclusione sociale, all'abbattimento delle barriere architettoniche e culturali, l'evento olimpico e paraolimpico. Non solo, ma aveva poi appunto, doveva promuovere la pratica sportiva. Aveva un budget molto consistente che nei mesi è andato ampliandosi. Dico solo due numeri, aveva più o meno 370 milioni di euro da spendere in questo tipo di infrastrutture, di opere. Dall'ultima relazione, dall'ultimo aggiornamento della relazione che abbiamo studiato, che poi abbiamo pubblicato ieri, scopriamo invece che i milioni sono arrivati a 450, per opere che però hanno poco a che fare con quello che dicevo prima, ma serviranno per fare la manutenzione e far funzionare quelle che sono diventate poi opere, diciamo, molto discusse anche all'interno del discorso olimpico. Una tra tutti, diciamo, la pista da bob. Ecco, ci sono stanziati 2 milioni e 2 proprio per mantenere e far funzionare lo sliding center di Cortina. Ci sono poi, appunto, moltissimi soldi che sono dati, ad esempio, per l'innevamento artificiale. Ecco, su questo, collegandomi appunto ai temi che trattiamo in questa rubrica, 700.000 euro Simico, la società infrastrutture, li ha chiesti al commissario straordinario per l'innevamento artificiale. Si scopre leggendo la convenzione, l'addendum alla convenzione che hanno stipulato il commissario e Simico, che questi 700.000 euro servono per l'innevamento artificiale a causa però della non corretta installazione di un tubo nell'impianto di innevamento del Livigno Snow Park, quindi siamo a Livigno, da parte dell'appaltatore. E quindi in questo caso è proprio per un errore dell'appaltatore, ecco che allora ci sono 700.000 euro che devono essere messi dal commissario straordinario. Diciamo che un'altra delle grandi categorie, no, che in questo Olimpiade è il fulcro, sono i volontari. Ci sono 18.000 volontari che appunto hanno ricevuto, devono lavorare di fatto per dei giorni durante le Olimpiadi, però ci sono questi tipi di volontari, 18.000 volontari, e poi ci sono anche circa 1.000-1.500 volontari che invece sono stati chiamati in fretta e furia a dicembre dall'Associazione Nazionale Alpini. Ecco, i 7 milioni e mezzo che serviranno, insomma, per far vivere per il vitto, l'alloggio e l'equipaggiamento di queste 1.500 persone, non solo, ma anche la formazione prima, ecco, questi 7 milioni e mezzo di euro che servono per tutte queste cose verranno dati dal commissario straordinario alle Paralimpiadi e girati direttamente, inoltrati, trasferiti al Ministero della Difesa, perché questi volontari sono stati messi in questo dossier difesa, per cui ecco, diciamo, questo trasferimento di soldi dal commissario straordinario, quindi sono soldi pubblici, fondi pubblici, circa 200 milioni andranno a Fondazione Milano Cortina, che è ancora una fondazione privata, quindi diciamo che c'è questo trasferimento di soldi, di denaro, circa 15 milioni di euro che verranno dati alla società Infrastrutture Milano Cortina e 7 milioni e mezzo alla difesa.
Ecco, poi ci sono delle risorse finanziarie date proprio per i sistemi di controllo accessi, giusto?
Esatto, diciamo che sono altri milioni di euro che sono per appunto vari sistemi di sorveglianza, oppure appunto tutto quello che serve, videosorveglianza, pensiamo a 500.000 euro per i perimetri di sicurezza, quasi 5 milioni di euro per la predisposizione e la gestione della segnaletica all'interno delle aree di gara. Quindi diciamo che sono tutte cose che in questo momento vengono pagate appunto con questi soldi, questi milioni a capo del commissario straordinario per le Paralimpiadi, che però con le Paralimpiadi hanno poco a che fare. Questo è stato possibile perché in realtà i poteri del commissario straordinario e le sue competenze si sono allargate con delle modificazioni che sono avvenute in autunno con un decreto, e quindi in realtà da solo commissario alle Paralimpiadi c'è scritto che si occuperà non solo dell'evento paralimpico ma anche di quello olimpico. Sta di fatto che il rischio è quello che ci sia un po' di disability washing, e quindi che sotto il segno delle Paralimpiadi poi, ecco, si facciano delle spese che in realtà erano dei buchi di gestione di fondazione e della società Infrastrutture.
Che poi però, ecco, leggendo il vostro rapporto, la vostra inchiesta, insomma, leggevo 3 milioni e mezzo per il sistema di controllo degli accessi. E questa è una cifra che, se la mettiamo, la accostiamo al racconto che ci ha fatto il lavoratore, che tra l'altro devo dirti devo dire agli ascoltatori e ascoltatrici che quando è stato in questi giorni trasmesso l'estratto di questa testimonianza diretta, da quel momento poi ci hanno scritto altri lavoratori, anche non addetti al controllo accessi, ma di altri ambiti, diciamo, delle cantieri olimpici e di altre attività, magari anche impiegatizi, che hanno una comunione, cioè un fattore comune, queste 12 ore, che sembrano quasi di lavoro, intendo, sembrano quasi un nuovo record olimpico, cioè se non lavori 12 ore non puoi far parte della squadra olimpica, perché è un racconto quello del lavoratore della testimonianza che abbiamo trasmesso integralmente questa sera, che veramente abbiamo ritrovato in diversi contesti, non solo milanesi ma anche degli altri cantieri di Bormio, di Livigno, e non solo, e le condizioni che racconta sono veramente le stesse vissute da altri lavoratori e altre lavoratrici, anche assunte come hostess, ma come ci diceva appunto non si trovano a svolgere quell'attività. Per cui c'è, come dire, una distonia tra queste risorse impiegate e poi le condizioni anche economiche, perché torno a dire, il racconto svolto, trasmesso questa sera di un lavoratore che svolge 12 ore tutti i giorni, ma che ha un contratto di lavoro part-time 20 ore settimanale, non è un caso isolato. E su questo chiaramente ci sono delle riflessioni da fare e che probabilmente troveranno il tempo per depositarsi in maniera definitiva, avere un'analisi complessiva di quello che sono stati dal punto di vista lavorativo i giochi invernali. Probabilmente li vedremo dopo che si sono svolti questi giochi, non riusciremo ad avere probabilmente esiti durante. Però ecco, su questo io intanto, Natalie, ti ringrazio perché ci hai permesso di allargare lo sguardo e inserire il racconto del lavoratore e dei lavoratori che ci hanno scritto in un contesto più ampio, appunto, e che ci consente anche di avere delle coordinate in più. Natalie, io ti ringrazio e chiaramente ci sentiremo probabilmente di frequente per tenere informati i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici su quello che è il fenomeno olimpico.
Assolutamente, in realtà appunto il lavoro anche della Via Libera non si ferma alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi, ma continuerà per ricostruire ciò che è successo durante i giochi, ma soprattutto per monitorare quella che è la legacy, l'eredità olimpica per i territori che hanno ospitato, insomma, le gare.
Grazie ancora.
Grazie mille e buona serata.
Grazie a te. Come dicevo poco fa, ascoltatrici e ascoltatori, se vi ritrovate nel racconto fatto dal lavoratore, scriveteci nuovamente, perché stiamo raccogliendo comunque le vostre testimonianze. Chiaramente da un punto di vista sindacale non ci limitiamo a rappresentarle ad uscita di sicurezza, ma abbiamo interessato gli organi competenti e come le figure che stanno svolgendo un ruolo all'interno dei cantieri olimpici come rappresentanti dei lavoratori della sicurezza di sito produttivo come CGIL, CISL e UIL unitariamente sono state indirizzate degli esposti anche agli organi di vigilanza per capire se Quindi queste condizioni dal nostro punto di vista non sono accettabili, ma credo da nessun punto di vista e neanche dai contratti e dalle normative. E quindi proveremo a seguire queste vicende, perché si sono susseguite diverse imprese e tuttora popolano i cantieri olimpici diverse imprese che, come dicevo poco fa, hanno questo tratto comune, 12 ore di lavoro costante. E soprattutto non hanno dimostrato di avere attenzione alla salute di queste lavoratrici, di questi lavoratori, perché anche in questo periodo, dato che si tratta di giochi invernali, si dovrebbe fare attenzione agli aspetti climatici. Su questo non abbiamo trovato, come ci ha raccontato lo stesso lavoratore, attenzione, ma nemmeno coerenza con le normative. Noi cambiamo pagina e, come avevo annunciato durante il sommario, arriviamo a toccare un tema che ci dà la rappresentazione di come la Regione Lombardia abbia deciso di affrontare un tema importante, cioè la scarsità poi degli organi di vigilanza, quindi soprattutto degli ispettori dei servizi di prevenzione, delle ATS, attraverso una strada che è una scelta molto coerente con la politica della Regione Lombardia sulla sanità in generale. E quindi Regione Lombardia decide, di attraverso una delibera, di integrare il personale ispettivo e i medici, quindi del lavoro, grazie a due bandi che hanno visto coinvolti l'ATS Città di Milano e l'ATS Insubria, per integrare personale con partita IVA, quindi non per fare un'assunzione stabile, strutturale in una pubblica amministrazione, ma attraverso un contratto di lavoro autonomo. Per capire meglio di che cosa si tratta e quali ripercussioni ha in questo ambito, abbiamo chiesto a Sabrina Negri della Funzione Pubblica della CGL Lombardia di spiegarci che cosa sta avvenendo.
Noi abbiamo evidenziato che ancora una volta Regione Lombardia, a fronte di una DGR del 2025, ha dato la possibilità alle ATS di ricorrere alla libera professione e al lavoro autonomo per attività che sono riconducibili ai servizi PSAL, che sono quelli all'interno di ATS, delle varie ATS, che riguardano la prevenzione e la sicurezza negli ambiti di lavoro. A fronte di questa DGR, alcune ATS hanno appunto deliberato e hanno messo a bando dei posti in attività di libera professione per svolgere questa attività. Noi che cosa diciamo? Intanto che i servizi dello PSAL non sono un supporto tecnico esterno, ma rappresentano il presidio pubblico della prevenzione. Ma la cosa più grave, ed è il grave rischio di conflitti di interesse, è una possibilità concreta, perché un libero professionista può continuare a lavorare nel mercato privato come consulente, medico competente o tecnico della sicurezza e allo stesso tempo svolgere delle attività di controllo pubblico per conto delle ATS. Questo significherebbe trovarsi anche sugli stessi ambiti produttivi, quindi da entrambe parti della vigilanza. Per esempio, un medico nel privato firma giudizi di idoneità e protocolli sanitari, può essere chiamato allo stesso tempo a verificare la sorveglianza sanitaria o a istruire un'indagine su una malattia professionale, e questo già rappresenta un conflitto di interessi serio. Oltre al fatto, e questo è un dato che stiamo approfondendo, che anche dal punto di vista di quello che prevede la normativa, noi riteniamo che ci siano delle caratteristiche di legittimità. C'è anche la possibilità di mettere a disposizione delle valorizzazioni economiche per questi professionisti che verrebbero appunto intercettati, diverse da ATS ed ATS, quindi questo rappresenterebbe un'ulteriore frammentazione, diciamo, dei riconoscimenti economici a fronte della stessa attività professionale svolta. Tutto questo in un contesto che non vede mettere in campo risorse per invece aumentare il personale all'interno del perimetro pubblico. Quindi noi sappiamo e denunciamo da tempo che manca, che in particolare prestare il servizio di prevenzione e sicurezza è in grave difficoltà e rappresenta un deficit da questo punto di vista. È da tempo che chiediamo e rivendichiamo una campagna straordinaria, no? di intercettazione dei professionisti all'interno del perimetro pubblico. Quindi queste risorse messe a disposizione potrebbero essere utilizzate diversamente dal nostro punto di vista. Però, ancora una volta, assistiamo a una scelta regionale che punta sull'esternalizzare dei servizi che dovrebbero essere a tutti gli effetti pubblici.
Proseguiamo con questo approfondimento su questo tema con la voce di Graziano Maranelli, che è medico del lavoro e presidente della Società Nazionale Operatori della Prevenzione, e sentiamo che cosa ci rappresenta.
La grossa preoccupazione nasce dal fatto che si preveda di introdurre personale a partita IVA, quindi precario, per fare attività che sono istituzionali, di funzione pubblica, di prevenzione pubblica, che non dovrebbero essere fatte da personale con contratto privatistico, insomma. Si inserisce in un contesto di grave depauperamento dei servizi di prevenzione e sicurezza che è stato condotto negli ultimi anni, di definanziamento delle ASL. Adesso si trova in difficoltà a integrare, e la via che è stata trovata è stata quella dell'utilizzo dei famosi fondi che derivano dalle sanzioni che vengono effettuate nell'ambito dei controlli di vigilanza, del tutto legittimo, insomma. In generale questi fondi vengono utilizzati peraltro per attività di formazione del personale, per professionalizzazione del personale, oppure per, come si dice anche in una delle normative, per prestazioni aggiuntive di questo personale. Ma la differenza appunto è fatta dal fatto che qui si presume di utilizzare quei fondi per personale che si affianca nelle attività istituzionali, creando un problema di conflitto di interessi sostanzialmente, perché ad esempio la delibera non parla di vincoli di incompatibilità rispetto ad altre attività che questo personale potrebbe fare al di fuori di quello previsto per l'ATS. Oltretutto, un'altra motivazione che preoccupa, uno è che venga dalla regione Lombardia, scusate se lo dico, ma molto spesso noi abbiamo visto da altre regioni l'esperienza della regione Lombardia come quella che faceva da apripista su diverse condizioni, in particolare ad esempio sul connubio pubblico-privato, ha aperto delle strade che sono state poi ripercorse da altre regioni in maniera così anche preoccupante, e quindi quello che preoccupa adesso è che questo connubio pubblico-privato si venga a realizzare in un ambito, quello della prevenzione collettiva, oltretutto, che era stato sempre pensato esente da questi processi organizzativi, istituzionali, istituzionali della sanità. Il timore è che questo rappresenti un primo esempio di quello che può essere poi realizzato anche altrove. Un altro aspetto che vale la pena di ricordare è che questo si inserisce in questa condizione di depauperamento, di difficoltà per quanto riguarda le risorse dei servizi di prevenzione e che ha avuto una risposta governativa molto differente, perché tutte le recenti normative, leggi, decreti legge che ha fatto il governo sono state indirizzate a rafforzare l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che dipende dal Ministero del Lavoro, con previsione di concorsi, di assunzioni a tempo indeterminato, lasciando invece per le ASL o per le ATS la opzione di assunzioni a tempo determinato, facendo riferimento proprio a queste risorse derivanti dalle sanzioni, quindi con una differenza che è molto grossa ovviamente. La via governativa era sempre molto chiara. È chiaro che in questo non c'è solo l'attività o volontà del Ministero del Lavoro, ma anche la carenza o l'assenza del Ministero della Salute, alle quali le ATS o le ASL e le regioni guardano per quanto riguarda l'aspetto di salute e di sanità, e le regioni stesse, perché in questo contesto ovviamente c'è una differenziazione di strumenti, di vie per garantire la funzionalità e l'efficienza di sistemi che sono molto delicati. Ci sono dei bandi di concorso che vanno, non dico deserti, ma che non riescono a coprire adeguatamente i posti disponibili. E quindi c'è un problema anche da una parte di fuga o di riduzione dell'attrattività di queste attività, sia per i medici che per i tecnici, per altri professionisti, che deve essere, credo, più giustamente affrontato, che non è solo retributivo ma è anche del riconoscimento sociale. Questi professionisti, è ovvio che la funzione di repressione, di controllo, di vigilanza di chi fa le contravvenzioni, le multe eccetera, forse ha meno piace meno forse anche alle nuove generazioni, ma si è perso forse quel valore sociale che a queste figure deve essere riconosciuta, e anche di formazione di queste figure. Quindi non è solo un problema retributivo o di livelli stipendiali, ma anche di correzione intorno a una figura, a un ruolo che deve essere giustamente valorizzato.
Andiamo adesso a Guidonia, dove il 2 febbraio è morto Diego Paniccia, operaio di 55 anni. Per capire cosa è accaduto presso la Buzzi Unicem, sentiamo la voce di Marco Carletti della filia CGIL di Rieti, che ci aiuta a comprendere che cosa è avvenuto in questo contesto.
Salve, buonasera a voi radioascoltatori. Questa è un'azienda che ci ha sempre garantito un alto tasso di sicurezza, di formazione, tanto è vero che l'ultimo infortunio in quello stabilimento ha più di 40 anni fa, però succede anche nelle aziende migliori, quindi bisogna sempre tenere il livello molto alto di attenzione. Questo lavoratore stava lavorando insieme con altri, insieme con il preposto, alla pulizia di un filtro di un silos, per motivi a noi oggi sconosciuti, non abbiamo proprio possibilità di capire cosa è successo, è stato travolto da una grande massa di farina di cemento, che è sostanzialmente, per farmi capire, una specie di borotalco gonfiato d'aria, quindi non ci si può camminare sopra perché è come se fosse acqua, e quindi quando vieni coinvolto in un crollo del genere non riesce a uscirne fuori, basta un attimo che quel materiale, se entra nelle vie respiratorie, va a ostruire immediatamente tutti gli alveoli polmonari, quindi sopraggiunge immediatamente la morte. Purtroppo questa descrizione è necessaria per capire che il lavoratore stava in un ambiente confinato, un ambiente stretto, e ha avuto veramente pochissimo scampo.
Con la reazione dei lavoratori qual è stata?
Prima di incredulità e poi di rabbia, benché non fosse dipendente da Buzzi Unice, ma di un'azienda in appalto, tutti o quasi tutti si sono sentiti coinvolti, e quindi ne è scatenato subito una indizione spontanea ed immediata di sciopero di 8 ore per ogni turno, che però ha avuto il chiaroscuro che soltanto la filiera CGL e la Fenalwil hanno aderito e hanno indetto e aderito allo sciopero, mentre la Firca CISL no, optando per soluzioni diverse che si concluderanno probabilmente domani in un'assemblea permanente di 8 ore, rompendo il fronte dei lavoratori. Cominciamo a farcene una ragione di quello che sta succedendo nei territori sul rapporto unitario delle organizzazioni sindacali con questa atmosfera politica che respiriamo in questo paese. Io sono figlio di Vittorio, credo fortemente che ogni volta il sindacato si divide i lavoratori sono più deboli. Lo sciopero era per indignazione, lo sciopero è stato un'azione di forza nel chiedere alla politica, alle istituzioni preposte, di questo silenzio, ma di darsi da fare e cessare l'ipocrisia della patente a crediti che nulla serve, di scaricare sui lavoratori le responsabilità. Abbiamo bisogno di grandi investimenti sui controlli, grandi investimenti sulla formazione, grandi investimenti sui rinnovi contrattuali e sul tema del salario, che è il grande tema di questo paese, che ha deciso di togliere il lavoro dal centro del dibattito, dal centro del proprio ruotare, perché finora chi è che ha prodotto ricchezza in questo paese è chi si alza la mattina per andare a lavorare per un pezzo di pane, spesso non torna a casa.
Questa era la voce di Marco Carletti della filea CGL di Rieti. Investimenti nei controlli, quindi la scelta di Regione Lombardia diciamo che non è proprio la strada giusta, anzi va assolutamente censurata, perché non è quello la soluzione, non è incrementando l'ingresso di lavoratori a partita IVA, precari, che si ottiene anche un servizio pubblico che può controllare, avere le possibilità, gli strumenti per operare dei controlli reali, capillari, attenti. C'è necessità di altro, di incrementare anche le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Questo va detto a partire dalle imprese, perché poi le imprese sono i principali protagonisti delle condizioni di insicurezza e di insalubrità nei luoghi di lavoro, anche nei contesti olimpici. L'abbiamo rappresentato questa sera, ce l'ha raccontato un lavoratore con una testimonianza. Noi siamo giunti al termine del nostro tempo di questo giovedì 5 febbraio ad Uscita di Sicurezza, e quindi continuate l'ascolto di Radio Popolare con Live Pop subito dopo di noi. e quindi un caro saluto da Stefano Ruberto, al prossimo giovedì. Ciao.
Sa scola in sospidale.